salutarmi. Io ero dietro la mura della stazione. Con me c'era una signora con un bambino piccolo. Io e mia sorella facciamo il sopravvissuto. Sennò che sta donna che aveva già sentito le bombe, che era di Messina, diceva: Antonuccio mio, ho sentito le parole, Antonuccio mio, si chiamava Antonio, il bambino. Ci siamo, come dire, sono i bombardamenti, ci siamo. Noi non sapevamo niente.
Rimini è stata bombardata. Il fumo si alza per la prima volta dalle macerie in una bella giornata. È il 1° novembre 1943. Si chiude in quel momento una fase che potremmo definire di ordinaria vita di guerra, in cui la città, grazie alle sue numerose strutture ricettive, tra l'ottobre del 42 e la fine ottobre del 43, ha accolto donne e uomini in fuga, provenienti in particolare dalle città del nord Italia e dall'Emilia. È uno shock per tutti, un risveglio drammatico, specie per chi, appena pochi anni prima, alzando gli occhi a quello stesso cielo cittadino, aveva assistito a un ben altro spettacolo.
Il trauma più grande per i riminesi arriva dal cielo, arriva dagli aerei che bombardano la città e bombardano il territorio circostante. Proprio quello aereo che era stato un po' così il raggiungimento di un sogno per l'umanità, l'uomo poteva finalmente volare. E nel 1930, al primo giro d'Italia aereo, aveva fatto proprio tappa a Rimini. La tappa era Roma-Rimini e tantissimi riminesi erano accorsi. 13 anni dopo dal cielo arriva il cielo è portatore di morte, gli aerei sono portatori di distruzione.
Si è aperta una nuova fase della guerra e la distruzione ora arriva non solo dal cielo a creare le macerie, ad abbattere muri, ma anche da terra e dal mare, come ha raccontato per il progetto Memorie della Linea Gotica lo storico Angelo Turchini.
Ci sono i bombardamenti, ma le distruzioni delle case vedono anche gli interventi dei tedeschi, i nazisti che procedono per la difesa e la tutela contro gli sbarchi sulla costa e quindi procedono e intervengono da Riccione sino a Bellaria, voglio dire, a distruggere tutta una serie di edifici sulla costa. In genere uno pensa solo ai bombardamenti.
I riminesi non lo sanno ancora, ma se ne renderanno conto nelle settimane a venire, e specie in tre giorni fatidici, il 28, il 29 e 30 dicembre del 1943. Quello del 1° novembre non è stato un evento destinato a rimanere unico. È stata, potremmo dire, la prova generale di una realtà drammatica con cui da ora dovranno fare i conti e che porterà la loro città ad essere una delle più bombardate d'Italia.
Rimini viene bombardata, 396 bombardamenti sulla città, 600 vittime civili e l'82% degli edifici rasi al suolo, ma appunto 4.000 distrutti e oltre 5.000 danneggiati.
In questa fine del 1943, Rimini si trova ormai al centro della guerra, si trova nel mirino degli alleati.
Il 1° novembre del 1943 su Rimini arriva un'ondata di bombardieri che prende di mira la stazione e la ferrovia sostanzialmente. A fine anno invece viene presa di mira un po' tutta la città, questo centro di incrocio di strade, di ferrovie, di collegamenti, quindi tra il nord e il centro sud dell'Italia, e quindi anche un luogo di passaggio delle truppe tedesche.
la Seconda Guerra Mondiale si configura proprio come una guerra totale. I due terzi delle distruzioni e delle vittime hanno riguardato obiettivi non militari, quindi stazioni, treni, ospedali, monumenti, case, abitazioni e la popolazione civile.
Ora anche i riminesi devono lasciare le loro case, lasciare la vita come l'hanno conosciuta sino a qui, lasciarsi il mare alle spalle e diventare sfollati. I cittadini sono sostanzialmente soli di fronte alla decisione di dove e come rifugiarsi ora che la città è divenuta un obiettivo da bombardare. Restare o andare? Ogni famiglia prima o poi dovrà porsi questa terribile domanda. La partenza in una prima fase è facoltativa e solo da un certo punto in poi sarà obbligatoria. Intanto, chi amministra la città ha il compito innanzitutto di tenere la conta dei danni, come abbiamo già sentito nel primo episodio, e i rapporti con chi ha in mano la situazione in questa fase sul territorio riminese, ovvero l'esercito tedesco.
Con l'occupazione tedesca e lo strutturarsi della Repubblica di Salò, anche i commissari prefettizi, commissari cioè che amministravano i comuni del territorio, hanno una sostituzione, un avvicendamento. Il commissario Bianchini viene sostituito da il capitano ragioniere Ugo Ughi, che era stato uno dei pochi ufficiali rimasti ad attendere i tedeschi all'8 settembre del 43, ad attenderli e accoglierli, e quindi in un certo senso viene considerato molto fedele alla Repubblica di Salò e ai tedeschi, e quindi viene in un certo senso premiato dandogli l'incarico di commissario prefettizio.
Le bombe, il 28, 29 e 30 dicembre, cadono nel cuore della città e i bombardamenti continueranno nei mesi successivi. Bombe che distruggono vite e colpiscono simboli, come il Teatro Galli, il Tempio Malatestiano, e non possono che lasciare un trauma nella popolazione. Il 28 dicembre del 1943, primo dei tre giorni dei terribili bombardamenti di fine anno, Sergio Morri è un bambino. Ha raccontato che cosa ha provato in quei giorni al progetto Rimini Bombardata.
Mia mamma lavorava in un pastificio che è nella pescheria. È stato un bombardamento terroristico quello, è stato un bombardamento che ha bombardato non solo il centro della città, ma Spadarolo, Greggiano. E eravamo in tre, io, mia madre e il principale del pastificio, è suonata l'allarme. E allora il proprietario del pastificio disse: Filomena, non andare via che c'è l'allarme, non andare. Dopo un minuto o due sono cadute le bombe. C'erano dei muri che si aprivano così, come che fossero di cartapesta. E poi è caduta questa bomba sopra il teatro e noi eravamo lì a 100 metri. Uno sul palazzo Garampili del sindaco, e uno sulla banca dell'agricoltura. Siamo sfollati lì in casa della sorella di mia madre. A un certo momento hanno bombardato anche lì, siamo dovuti scappare anche da lì. Con una biroccia, quelle tirate a mano, io, mio babbo e mia mamma, con qualche mobile, qualche cosa da portare proprio via così, in fretta.
Il viaggio di Sergio e la sua famiglia sarà il viaggio anche di tanti altri, di fuga in fuga, da un luogo all'altro, inseguiti dalle bombe, senza certezza di trovare un approdo sicuro. Sono Stefano Rossini e state ascoltando Rimini in guerra 1943-1945, un podcast a cura della Biblioteca Civica Gambalunga e dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Rimini, prodotto da Gruppo Icaro. Episodio 2. Il mare alle spalle. Lo sfollamento da Rimini.
Il 28, il 29 e il 30 dicembre 1943 si susseguono tre giornate di intensi bombardamenti sulla città. Questo ha proprio lo scopo di distruggere fisicamente la città e di distruggere il morale della popolazione civile. Lo sfollamento è un'esperienza particolarmente traumatica. Le persone che sono costrette a lasciare le proprie abitazioni e devono appunto fuggire, allontanarsi con pochi bagagli. Non è lo sfollamento, anche quando è uno sfollamento organizzato, come nella prima parte dello sfollamento da Rimini, non dà la possibilità di portare con sé mobili, portare con sé tutte le proprie cose, tutte quelle cose che costituiscono poi una sicurezza per la popolazione.
Anche dopo il primo di novembre, chi si spostava presso parenti, presso amici, presso conoscenti, se era possibile in questa prima fase. Dopo questo bombardamento di fine anno, lo sfollamento riprese di nuovo slancio verso tre direttrici, la Valmarecchia, la Valconca e San Marino.
Decidere di partire, dicevamo, è una scelta inizialmente non imposta. Ma allora chi decide di andare via? E invece chi decide di restare? Maurizio Casadei è uno studioso di storia locale che si è a lungo interessato di questo tema.
I primi sfollamenti avvengono soprattutto da parte di chi perde tutto quanto, quindi gli impiegati, aziende che chiudono, commercianti, artigiani che hanno perso le loro attività proprio perché gli edifici sono stati, gli opifici o i negozi sono stati bombardati. Rimangono in città alcuni, ad esempio gli operai delle ferrovie dello Stato, delle officine ferroviarie, da ultimi sfolleranno i contadini.
I contadini, loro che inizialmente accolgono gli sfollati che fuggono dalla città e che devono a volte accontentarsi di dormire in stalla, magazzini, fienili, saranno proprio i contadini a resistere più a lungo, ma anche loro, alla fine, dovranno arrendersi e lasciare la terra e con essa ogni garanzia sul futuro.
Perché dovranno pensare, provvedere, a differenza di quello che succedeva con gli abitanti della città, provvedere alla propria casa e a quello che era il loro, la loro ricchezza unica, si può dire, che era il bestiame, erano i raccolti e le riserve. I mezzadri che rimarranno il più possibile, e così anche i piccoli proprietari terrieri, cercano di proteggere e di comunque gestire il più possibile e di gestire anche tutti quanti di proteggere anche da razzie dei soldati tedeschi, da sciacallaggi.
Si susseguono gli ordini tedeschi di evacuazione del litorale adriatico e nel marzo del 1944 viene reso esecutivo lo sfollamento della popolazione di un'ampia zona che comprendeva il tratto di costa da Venezia ad Ancona e si estendeva per 10 chilometri nell'entroterra. Sono tre le direttrici principali per chi fugge da Rimini. Un approdo naturale diventa San Marino, verso cui c'erano già stati spostamenti di popolazione fin dall'entrata in guerra dell'Italia. Un'espressione che oggi sentiamo usare spesso in relazione a chi fugge verso il nostro paese, allora era scritta sui documenti che riguardavano questi spostamenti dagli italiani verso San Marino. Sui permessi di soggiorno agli stranieri, che venivano rilasciati dalla gendarmeria, nelle prime fasi di questo passaggio si indica la motivazione di soggiorno montano o cura, salvo poi appuntare a mano la dicitura sfollato. La storia di San Marino durante la Seconda Guerra Mondiale è da tempo al centro degli studi di Patrizia Di Luca, responsabile del centro di ricerca sull'emigrazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
La Repubblica di San Marino diventa una meta di sfollamento prima dei bombardamenti su Rimini, perché era all'interno della penisola italiana, era un territorio, uno stato neutrale e soprattutto dal 1942 inizia a essere un luogo in cui così arrivano famiglie dal nord Italia, si registrano a San Marino attraverso il permesso di soggiorno. aumentano vertiginosamente dal 43 all'estate del 1944, quando i bombardamenti su Rimini diventeranno veramente inappellabili, massicci. La città ormai è quasi vuota e in tanti a piedi, attraverso proprio queste marce, e abbiamo le fotografie, arrivano nel territorio della Repubblica di San Marino. L'emergenza travolge appunto anche la burocrazia, anche la necessità di censire le presenze in territorio sanmarinese. Ecco, questo è importante sottolinearlo, cioè la Repubblica di San Marino non chiude mai i propri confini.
E tra le maglie sempre più larghe della burocrazia travolta dall'emergenza passano anche antifascisti e perseguitati dalle leggi razziali, fino anche, questo è il sospetto delle autorità tedesche e italiane, disertori e prigionieri di guerra.
Nella Repubblica di San Marino arrivano le persone più varie, arrivano anche antifascisti che cercano appunto un rifugio all'interno della Repubblica di San Marino e proprio da San Marino terranno i contatti poi con le formazioni partigiane della Valconca e della Valmarecchia. Arrivano anche persone di religione ebraica. Ricordiamo per esempio un medico, Mario Castelbolognesi, e la moglie Anna Foà, che erano stati censiti nel 1938 dal comune di Rimini come ebrei e si salvano rifugiandosi a San Marino.
Il Parlamento sammarinese stanzia dei fondi e viene istituita una commissione per la pubblica annona per la distribuzione di cibo. Intanto un numero sempre maggiore di persone preme sulla piccola Repubblica.
Urgente. Consolato d'Italia in San Marino. Onorevole Ministero dell'Interno, Gabinetto, Maderno. San Marino, 25 gennaio 1944. Oggetto. Repubblica di San Marino, assistenza sfollati. In conseguenza dei totalitari bombardamenti della città di Rimini e suoi dintorni dei giorni 1, 27 e 28 novembre e 28, 29 e 30 dicembre scorsi e 21 corrente gennaio, migliaia e migliaia di sfollati si sono riversati sul territorio di questa Repubblica, la quale è ormai sovrasatura oltre ogni misura di popolazione. Questi sfollati sono privi di ogni mezzo e presentano in maggioranza un penoso quadro di dolore e di miseria. Il comune di Rimini ha dovuto per... Nel rendere edotto di quanto sopra codesto onorevole ministero, mi onoro fare anche presente l'opportunità che venga, se possibile, messa a disposizione di questo consolato un congruo fondo per sovvenire con sussidi, una volta tanto, i casi più gravi e più pietosi, le persone che han perduto la casa, e sono tante, le quali non possono assolutamente vivere con l'esiguo sussidio di lire 8 al giorno. Esse si rivolgono. Desidero pertanto pregare la cortesia di codesto onorevole ministero di voler esaminare molto benevolmente quanto ho avuto l'onore di segnalare e di voler provvedere, qualora lo si ritenga del caso, con la maggiore sollecitudine possibile. Ringrazio il console d'Italia, Vincenzo Guglielmi.
Meno di un mese dopo i bombardamenti di fine 43, dunque, l'appello accorato al Ministero dell'Interno del console d'Italia a San Marino descrive una situazione difficilissima.
Dobbiamo ricordare che San Marino era un territorio piuttosto povero. San Marino è stata terra di emigrazione fino agli anni 60. C'è una gestione diretta anche da parte delle autorità sammarinesi che invitano la popolazione, e la invitano tramite emanazioni legislative, a fissare degli equocanoni, a fissare delle tariffe eque per gli alloggi. Quindi veramente i sammarinesi e gli italiani arrivati a causa dei bombardamenti condividono le durezze e le mancanze del periodo bellico.
Non solo le persone si spostano verso il Monte Titano, a San Marino vengono aperti degli uffici del comune, si trasferiscono la Banca d'Italia e l'ospedale. È una città intera che si sposta.
Sfollano i magazzini di merci, perché chi si trasferisce a San Marino soprattutto dopo la prima emergenza del novembre-dicembre 1943, cerca di portare con sé anche le proprie merci e sfollano, dicevamo, le istituzioni, per esempio il comune di Rimini, e apre un proprio ufficio per gli sfollati a San Marino, e sarà l'ufficio da cui si distribuiscono le carte annonarie, perché la Repubblica di San Marino farà degli accordi per distribuire il cibo all'interno del territorio sammarinese. Si trattava di grano, di un po' di burro, di pochissimo zucchero, di pochissimo olio, 50 grammi di pane a persona al giorno. E ricordiamo che per esempio Alberto Marvelli fu molto attivo in questo trasporto, in questa distribuzione. Tra le istituzioni che sfollano a San Marino ci sono anche due istituti bancari. A partire dal luglio del 1944, quando abbiamo detto che la città di Rimini è ormai vuota, le pensioni e gli stipendi pubblici italiani verranno pagati da Banca d'Italia nella stazione ferroviaria di Dogana, che erano stati trasportati a San Marino i valori e le attrezzature dell'ufficio attraverso, già dal marzo del 1944, e si era utilizzata la ferrovia Rimini-San Marino, che a marzo del 1944 era ancora attiva.
La filiale riminese di Banca d'Italia rimane a San Marino fino al novembre del 1944, ma dopo la liberazione di Rimini, il governo militare alleato chiederà il blocco dei conti correnti intestati ai comandi tedeschi e a noti fascisti. Lasciamo ora per un attimo San Marino e seguiamo il viaggio di chi è partito da Rimini per le altre due direttrici, Valconca e Valmarecchia, così come le vite di chi in quei territori già si trova ed è costretto comunque a lasciare la propria casa man mano che il fronte si avvicina, lungo la linea gotica, la linea fortificata lungo la quale sono asserragliati i tedeschi. I paesi di Montescudo e Montecolombo, in Valconca in particolare, sono una delle prime destinazioni dei riminesi in fuga.
Più ancora del resto della Valconca, della Bassa Valconca, dove invece si rivolgeranno e dove sfolleranno i riccionesi, i cattolichini e anche parte dei pesaresi.
Trovare un posto al riparo dalle bombe è la prima preoccupazione. Ma naturalmente ogni giorno c'è un altro problema con cui fare i conti, la fame. Un qualcosa di molto vivo nei ricordi dei testimoni di quei fatti. Ad esempio in Adriana Amadori, sfollata dal suo paese, Croce di Montecolombo, all'arrivo del fronte di guerra.
E noi ci abbiamo buttato fuori di casa, in modo che non c'era il pericolo, ci abbiamo buttato fuori di andare nel rifugio. Arriviamo a questo rifugio, tutti mucchiati lì, c'era poco e niente. Chi aveva un pezzo di pane secco, chi aveva un po' di zucchero, di acqua, di bagnare il pane nell'acqua e poi nello zucchero, proprio non c'era niente. Siamo partiti strada facendo, io dalla sete che avevo mi sono fermata a bere una pozzanghera di acqua, passando tutti i mesi morti. Era una strage, guarda, mi ricordo che fosse adesso. Arriviamo là che mio babbo aveva un parente e allora ero nel rifugio. La casa era aperta e lì c'era già piantata una cucina degli inglesi. E loro erano veramente buoni, ci hanno offerto il tè, la cioccolata. E sembrava di rinascere. Poi alla fine è stata ancora facendo, abbiamo trovato una mucca morta, ancora calda, abbiamo preso una bracciola e poi abbiamo fatto un bel brodino.
La normalità e l'emergenza. Due piani a cavallo dei quali si vive mentre si attende che il tempo passi e che le bombe cadano. Questa vita l'ha provata su di sé anche Luisa Paganini e l'ha raccontata qualche anno fa per il progetto Rimini Bombardata. Ricordate, nel primo episodio avevamo ascoltato Luisa parlare del padre rimasto ferito sotto le macerie della clinica bombardata nella cui cappella stava ascoltando la messa. Lo stesso destino tocca a un certo punto anche alla loro casa, per fortuna vuota, perché la sua famiglia, come molti altri riminesi, passa le giornate in aperta campagna, dove non c'è motivo di bombardare. A quel punto, i Paganini decidono di lasciare la città per dirigersi verso l'altra direttrice degli sfollati, la Valmarecchia.
Abbiamo cominciato questa vita di avanti e indietro per sfuggire alle bombe. Ma un brutto pomeriggio non abbiamo trovato la casa. Ci avevano insegnato, voi mettete la roba nei sacchi, perché se dovete scappare, portatevi il sacco, pieno di roba. E abbiamo trovato dei sacchi pieni di biancheria, di indumenti, portato via tutto e siamo andati a Villa Verucchio. C'era la scuola, avevano aperto la scuola, c'erano le maestre Pie che avevano un piccolo convento, diciamo, in fondo al borgo di Verucchio. E avevano aperto la loro scuolina e tutti i bambini andavano a scuola. Io poi ho fatto la prima comunione, la scuola, anche la parrocchia funzionava. Ho le foto, tutto, di questa prima comunione di guerra.
Così come i riminesi, ricordiamoci che anche chi era venuto da fuori e aveva creduto di trovare a Rimini un rifugio sicuro, aveva iniziato il pellegrinaggio verso l'entroterra. Verso la Valmarecchia si muove anche la famiglia originaria di Bolzano di Salvatore Maurella, che ha affidato i suoi ricordi qualche anno fa al Corriere della Sera. Sfollati prima a Nova Feltre e poi a Perticara, dove al bimbo il parroco del paese trova un cantuccio per dormire sotto l'altare della chiesa. Luisa, dicevamo, intanto finisce la scuola elementare e si diploma. Ma tra fine agosto del 44 e inizio settembre, il fronte di guerra arriva nel territorio riminese dal Pesarese. È allora che la sua famiglia, come altre decine di migliaia di disperati, deve sfollare verso San Marino. A quel punto si assiste al passaggio di un fiume di persone. 100.000, un numero quasi epico. Un'accoglienza ricordata recentemente anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua visita di Stato a San Marino il 6 dicembre 2023. E allora torniamo a San Marino, dove le case a questo punto non bastano più ad accogliere e la gente va a stare in galleria. Tra loro anche un giovane riminese di belle speranze.
Noi arriviamo a San Marino con queste sue gallerie trasformate in rifugi pressoché naturali. Queste gallerie erano diventate come, non si capiva bene, se dei rifugi o degli ospedali. Erano due file ininterrotte di materassi, divisi l'uno dall'altro da delle tende, per salvare un minimo di privacy, si direbbe oggi, di privatezza, insomma. E si viveva all'interno di questi rifugi con la certezza che il monte non sarebbe stato violato. Ricordo che mio padre, insieme ad altre persone, verso le 3 di notte arrivava dalla città dove c'era il silos e veniva preparato il pane per gli sfollati. Erano a migliaia le persone che avevano trovato rifugio a San Marino. Un'accoglienza gratuita, un qualche cosa di veramente fraterno. E quando arrivava mio padre, ricordo con queste torce, la gente avvertiva l'arrivo di questi soccorritori che arrivavano con queste giare piene di pane fresco, che veniva distribuito materasso e di materasso, un altro ancora, e lungo questa consegna interminabile di pezzi di pane si assistiva come a una sorta di eucaristia, insomma.
La convinzione che il monte non sarebbe stato violato porta la gente a San Marino, come dice il grande giornalista Sergio Zavoli in questo straordinario affresco disegnato nell'intervista rilasciata qualche anno fa a Carlo Romeo per uno speciale di RTV San Marino. Ma se il Monte Titano non viene in effetti toccato, la Repubblica è anch'essa preda degli attacchi aerei. Non c'è pace per gli sfollati e alcuni di loro, proprio nelle gallerie, troveranno la morte.
Le incursioni aeree dal 26 giugno del 1944 iniziano a colpire anche il territorio neutrale sanmarinese, il maggior luogo di sfollamento diventano le gallerie della ferrovia Rimini-San Marino. E quando diciamo maggior luogo di sfollamento intendiamo proprio numeri altissimi, perché nelle gallerie vengono ospitate 800 persone o in un affollamento che per esempio a settembre, inizio settembre, nella galleria di Serravalle causa anche la morte di bambini. Alcuni bambini rimangono uccisi proprio nella calca.
Ma le gallerie della ferrovia Rimini-San Marino salvano la vita a tanti altri bambini, alcuni dei quali portano con sé il ricordo delle sofferenze di quel periodo ancora oggi. Tra loro Carla Nicoletti, sfollata da bambina e che qualche anno fa ha fissato in uno scritto un'immagine di quei giorni che continua a riemergere nella sua mente.
Siamo arrivati con gli ultimi gruppi di sfollati e abbiamo trovato solo una sistemazione precaria. Avevamo un materasso adagiato tra le rotaie del trenino e il passaggio all'interno era molto stretto. Mia sorella aveva pochi mesi. Quando cessava l'allarme aereo, si cucinava qualcosa all'imboccatura della galleria. Ricordo un forte male alla schiena, perché dormivo sulle rotaie. Vedendo oggi alla televisione i campi profughi, le loro condizioni, ripenso a quella bimba di 5 anni e alla mia sorellina di 3 mesi, avvolta in una tovaglia, che mangiava i bocconi di pane masticati da mia mamma. Carla Nicoletti, Rimini.
Rimini in guerra 1943-1945 è un podcast a cura della Biblioteca Civica Gambalunga e dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Rimini, prodotto da Gruppo Icaro. Questo episodio è stato curato da Patrizia Di Luca, scritto da Serena Saporito e Patrizia Di Luca, con il contributo di Maurizio Casadei, Daniele Celli, Gianluca Calbucci. Si ringraziano l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, i progetti Rimini Bombardata e Memorie della Linea Gotica. Grazie a San Marino RTV. Lettura di Stefano Rossini, con la partecipazione di Francesco Tonti e Maria Emanuela Angelini. Montaggio e sound design di Matteo Munaretto. Responsabile di produzione Cristina Gambini.